Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12.30. Ci trovate sulla nostra pagina Facebook CALT Radio Popolare, potete scriverci a cult@radiopopolare.it, ci potete scrivere in diretta un sms oppure su Telegram al 331-62-14013 oppure una mail da diretta@popolarenetwork.it. Vi ricordo che gli argomenti e le puntate precedenti sono in podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare e adesso finalmente posso salutarvi. Un saluto da Ira Rubini. Questa mattina Tiziana Ricci sarà con me, intanto io la saluto. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Ira.
Perché intanto vogliamo ricordare un importante personaggio e lo faremo fra breve, Tiziana ci spiegherà perché e di chi si tratta, e poi vi vogliamo presentare un libro che riassume 20 anni di attività della Fabbrica del Vapore di Milano. Quindi Tiziana sarà con noi per gran parte della prima parte di CALT. La prima parte si concluderà con una conversazione con Hans Tuzzi, il celebre autore e inventore del personaggio del commissario Melis, e rifletteremo sul significato del lavoro, dell'opera, ma anche della personalità di John le Carré, che è appena scomparso. Alle 12 invece Sciauchi Senussi intervista Alberto Schiavone, spesso nostro ospite, per il suo nuovo libro dal titolo Alfabeto Simenon. Subito dopo i suggerimenti di ascolto di musica classica del maestro Giuseppe Califano, come tutti i lunedì. Tiziana, chi ricordiamo?
Allora, ricordiamo una grandissima donna, una grande restauratrice, Pinin Brambilla Barcilon, classe 25. Io l'ho conosciuta, l'ho intervistata diverse volte, appassionata, una signora discreta che ha dedicato, pensate, 20 anni della sua vita al restauro dell'ultima cena di Leonardo, e ci lavorava il sabato, la domenica, tanto che il marito a un certo punto si era un po' scocciato perché diceva che lei si era fidanzata con Leonardo. E questa ultima cena, alla quale lei riconosceva una sacralità e una profondità che, come appunto ci aveva detto in una recente intervista, avrebbe richiesto una contemplazione maggiore durante le visite, una conoscenza più profonda, e non queste visite veloci previste dai pacchetti turistici. Il Museo del Louvre l'aveva chiamata come consulente per il restauro di un'altra opera di Leonardo, la Sant'Anna, Sant'Anna la Vergine e il Bambino con l'Agnellino. Poi ha restaurato opere di grandissimi artisti come Giotto, Piero della Francesca, Filippino Lippi, Mantegna, Lotto, Caravaggio, Tiziano, Tiepolo, insomma i nomi più grandi, però non solo grandi restauri. Con questa stupefacente pazienza che lei ci ha spiegato anche nelle interviste, di togliere tutti i sedimenti per arrivare all'originale colore, al segno originale di questi grandi artisti e riportarlo alla luce. Ma anche fondatrice del Centro di Conservazione e di Restauro di Venaria Reale, un istituto per formare una formazione universitaria che lei ha diretto fino al 2012. Insomma, noi le siamo debitrici di tantissime opere d'arte restaurate, prima di tutto, come dicevo, il Cenacolo. Io l'ho incontrata nell'estate 2019 proprio nel cortile di Santa Maria delle Grazie e le ho chiesto di parlarci del suo lavoro. Pensate, 20 anni di restauro dell'ultima cena di Leonardo. Pinimbrambilla, intanto è un piacere incontrarla in un luogo dove lei ha lavorato per quanti anni?
Una ventina d'anni più o meno.
20 anni, quando ha cominciato a prendersi cura di quello che era ritenuto il malato terminale, no?
Esatto.
Come l'ha trovato?
Beh, all'inizio drammatico, perché si vedeva tutto l'insieme, però avvicinandosi, salendo su un ponteggio e guardandolo con l'occhio normale, era veramente un grosso problema, perché non si distingueva assolutamente il colore della pennellata di Leonardo. Si vedevano grumi, stucchi, ridipinture.
Che era stato fatto di tutto.
Era stato fatto di tutto,
dipinto.
Per cui non si riuscì a capire che cosa si avrebbe potuto fare, ecco, la verità è questa.
E lei cosa ha fatto? Ha cominciato a togliere tutti questi strati?
Sì, avevo cominciato a fare un campione di quello che avrebbe potuto uscire. Devo dire che questo campione su Simone, che è l'ultima figura di destra, era forse facilitato riguardo ad altre invece molto più complesse. È facilitato perché è emerso un colore che Leonardo ha voluto dare, insomma.
Ma lei come faceva a sapere quali erano le intenzioni di Leonardo attraverso tutto questi interventi?
No, ma però vedeva il colore originale, si vedeva, si notava. Era la difficoltà, era dover raggiungere il colore originale, perché era sovrapposto, c'erano moltissime materie, la cera, gli stucchi, le ridipinture, e bisognava capire il momento in cui lei si è resa conto, Leonardo, cosa faceva, com'era la morbidezza, il colore particolare, eccetera, eccetera, e come srotolare un gomitolo, insomma, piano piano veniva fuori con facilità.
Sì, perché poi ricordo agli ascoltatori che questo è un dipinto, non è un affresco.
No, è un affresco.
Quindi la differenza qual è? Diventa tutto più difficile.
È come una tavola. Lui ha dipinto come si può dipingere su una tavola. Non assolutamente fatto lo fresco, mi chiedo sempre se fosse l'altezza, se non gliene importasse assolutamente, lui voleva fare questo, per cui è vero, anche la storia lo dice, veniva, stava 2 ore a fare 2 pennellate.
Sì, non aveva fretta Leonardo.
No, perché questo, l'affresco le richiedeva una velocità di azione, per cui che non era quello che lui chiedeva.
Quindi lei dice che ha scelto dipinto per quel motivo lì?
No.
Perché faceva tante cose insieme?
No, perché lui voleva farlo così, come se fosse una tavola, insomma. Noi ci ricamiamo sopra, inventiamo tante cose, in effetti le cose molto semplici. Lui ha fatto dipinto su tavola e basta. Invece a farlo su legno l'ha fatto su muro.
Senta, ma noi facciamo presto a dire 20 anni, ma lei nel corso di tutto questo lungo periodo ha avuto dei momenti di gioia, di sconforto?
Ma le dirò che ci sono stati anche dei momenti in cui non potevo lavorare perché c'erano delle commissioni. Abbiamo avuto, per esempio, mi ricordo Tortora, che ha avuto permesso di entrare per fare una sua
trasmissione,
che non mi ricordo più adesso come si chiamava. Per 10 giorni io ero arrabbiatissima, però
perché non poteva lavorare?
Ma poi mi sembrava così triste pensare che fosse stato usato in questa maniera, insomma. Però il sindaco gli ha dato il permesso, per cui...
Che sindaco era?
Non si ricordo più chi fosse, insomma, sai. E tutto, quando le cose sono un po' celebri, insomma, tutti si gettano avere la sua parte di gloria, per cui diventava tutto difficile.
Senta, questo. Chi ha restaurato prima di lei? Troppo ha combinato dei pasticci?
No, lui Pelliccioli è stato chiamato dopo la guerra, quando c'era il Cenacolo, era esposto all'aria. Dunque si era ossidato per l'umidità, dunque si è trovato davanti a una parete quasi bianca, con il colore che si sollevava, e ha utilizzato la gomma lacca per fissarlo sul momento, perché man mano, mi raccontava che man mano camminavano, c'erano delle scaglie che cadeva, bastava lo spostamento dell'aria che faceva cadere questo, no? Dunque lui ha cercato, non le hanno permesso di pulirlo, per la verità la pulitura è stata soltanto marginale, insomma, così. Non si capisce perché non avesse potuto approfondire la cosa. Io ritengo che lui sarebbe stato capace, tanto come sono stata capace io.
Come lo trova adesso il malato guarito?
Il malato guarito, secondo me, è troppo sfruttato, ma però...
Ci va troppa gente, perché adesso hanno aumentato di 150 persone al giorno.
Sì, lo so, ma questa è una mia opinione personale, non è mica vero, magari tutto controllato.
Dicono che viene monitorato.
Sì, non in dubbio, io ecco...
Ecco, lei, Pinimbrambilla, era molto perplessa. Vi ricordo che questa intervista l'ho fatta l'anno scorso, prima del lockdown, perché era l'estate del 2019, però lei era convinta che c'entrasse troppa gente, ecco, e che comunque, insomma, venisse troppo sfruttato il dipinto di Leonardo. Abbiamo detto una donna grandissima, una grande restauratrice, che si è anche preoccupata, come vi dicevo all'inizio, di trasmettere ai giovani il suo metodo veramente eccezionale, e ha fondato questo centro di conservazione e restauro di Veneria Reale, un istituto a livello universitario. Come dicevo, lei l'ha diretto fino al 2012, però insomma... Ha passato il suo sapere, la sua conoscenza e la sua esperienza.
Passiamo, dopo aver ricordato Pinimbrambilla, a un libro che invece documenta i 20 anni di attività dell'Associazione Culturale dei Laboratori Fabbrica del Vapore.
Esatto. Allora, un libro di immagini, di racconti, di interviste, molto molto interessante. Io ho intervistato Marco Pea, che è un grafico ma anche un fotografo, che lavorava a Polifemo, uno dei tanti laboratori che hanno abitato lì per anni, e che è un po' insieme a Laura Marcolini di Studio Azzurro, è un po' l'animatore, l'ideatore di questa iniziativa.
Il libro si intitola L'età dell'oro, è pubblicato da FDV Lab, che sta per Fabbrica del Vapore Lab. Il libro si può sfogliare sul sito www.48.it. Se siete interessati all'acquisto, bisogna scrivere a 48@48.it, comunque ve lo ricordo dopo il servizio. Grazie Tiziana.
Grazie a tutti e un saluto. L'età dell'oro è il titolo di un volume che siamo felici di vedere, perché è un volume che contiene 20 anni, quasi 20 anni di storia di un luogo che abbiamo sempre seguito da vicino, la Fabbrica del Vapore. Marco Pea, buongiorno.
Buongiorno, ciao
tu
Tiziana.
Tu facevi parte di Polifemo, no? Che è uno dei laboratori, sì, che erano tanti, tanti laboratori, sì, che hanno dato vita a questo luogo che poteva essere una Kunsthalle. Quando è nato aveva 1000 sogni, 1000 progetti e tanta energia, no? Questo libro la racconta, devo dire.
Sì, io sì, facevo parte del laboratorio di Polifemo, che era il laboratorio che si occupava di fotografia alla Fabbrica del Vapore, con gli altri circa 15 laboratori, uno più uno meno, a seconda del risultato del bando del 1999, che dava spazio a laboratori di vario genere.
Sì,
e
ma
di varia,
tutti
e di varia natura,
comunque.
Tutti legati alla creatività e alla tecnologia, certamente, che potevano fare da, come dire, introduzione al mondo dei giovani, perché l'assessorato era quello dei giovani, a intraprendere delle attività o lavorando con i laboratori stessi o facendo dei tirocini e comunque avviando, diciamo, i giovani, e creando anche delle eventi, delle mostre, delle residenze per i giovani.
per i giovani?
Sì, una quindicina di laboratori, una quindicina di laboratori.
Che noi abbiamo conosciuto bene, via Farini, Kerof, Studio Azzurro, Polifemo, certo. Appunto, il Fischio, insomma... Tanti, no? Le maschere nere, sì. Spettacoli, mostre. E voi avete pensato di raccontarli?
I laboratori che avevano vinto il primo bando nel 2000, diciamo una cosa così, si sono poi raggruppati in un'associazione di secondo livello che si chiamava FDV Lab. Parlo al passato perché con l'avvento del bando del 2017, diciamo che alcuni laboratori non hanno più trovato posto alla fabbrica, altri si sono sciolti e quindi c'erano rimasti pochi laboratori della prima, diciamo, la prima edizione. Quindi l'associazione che li raggruppava tutti ha deciso di sciogliersi. C'era un piccolo gruzzolo di denaro che non poteva ovviamente essere spartito visto la natura dell'associazione e che quindi l'ultima, diciamo, assemblea ha deciso di dedicare a un libro memoria, a un libro memoria nel senso che in questo libro vengono raccolti circa 20 anni, 15-20 anni di lavoro dei laboratori con mostre, eventi,
sì, c'è tutta la storia di quello che
eccetera.
È successo lì. E la cosa bella è che ci sono anche delle belle fotografie, per cui oltre a leggere le intenzioni e come si svolgevano certi eventi, eccetera, vediamo anche le immagini. Questo è molto bello. Credo che dobbiamo riconoscerti nel merito, visto che sei grafico, giusto?
Allora, sì, è un libro riccamente illustrato. Io ho avuto la fortuna di lavorare come grafico alla Fabbrica del Vapore per questi 15-20 anni e quindi ho lavorato per tutti i laboratori, ho fatto un po' da conservatore delle immagini di molti laboratori e soprattutto ho lavorato a Polifemo, che era l'organizzazione che, sì, legata alla fotografia. E quindi con Leonardo Brogioni, Italo Perna e Luca Tamburlini, che facevano appunto i fotografi, abbiamo registrato fotograficamente molti degli eventi e molte delle fotografie, queste registrazioni di questo archivio sono finite sul libro.
E questa grafica e queste immagini sono davvero belle. Dunque c'è la prima parte che ci racconta degli eventi dei laboratori, poi c'è un'altra parte che ci sono una sorta di interviste sul lavoro, le intenzioni, le aspettative dei vari laboratori. E lì, scorrendo queste interviste, ci si rende conto che siete partiti quasi tutti con grande entusiasmo, energia, impegno, eccetera, e poi la cosa è andata un po' scemando. Però, se posso dire la mia, ma che trovo anche in alcune visioni critiche di questi protagonisti dei laboratori, lì c'è stata anche, come dire, una mancanza di progettualità dell'amministrazione. Non ha investito, non ha mai definito l'identità di questo luogo che è passato dalla cultura ai giovani e poi è tornato alla cultura. Insomma, non si è mai capito bene. Le potenzialità di questo luogo non sono mai state sfruttate al meglio, secondo me.
Sì, allora, le interviste sono state curate da Laura Marcolini,
che vide
le video interviste, che divide con me, diciamo, il progetto editoriale del libro. Nelle interviste emergono una serie di lamentazioni o
delusioni
che non hanno funzionato, delusioni. In realtà la vicenda della Fabbrica del Vapore è articolata, nel senso che i primi laboratori sono entrati all'interno della Fabbrica del Vapore nel 2003 e gli ultimi, forse alcuni, non sono mai neanche riusciti ad entrare nella loro sede definitiva, che poi la Fabbrica del Vapore nei fatti è stata terminata nel 2014, quindi dal 2003 al 2014 un cantiere e le cose sono cambiate, cioè sono passati quei 10 anni, per cui diciamo che alcune aspettative che c'erano all'inizio non ci sono state più, sono cambiate tante amministrazioni hanno detto il contrario di quella che aveva detto la precedente. Insomma, la Fabbrica del Vapore è passata da essere una cosa molto interessante, anche raffrontata dalle esperienze europee che noi inseriamo all'interno del libro, a una sorta di patata bollente per l'amministrazione. Non è stata mai fatta una fondazione, non c'è mai stato un coordinamento artistico questo luogo.
Progetto, diciamo, non c'è mai stato un progetto.
Non c'è mai stato un progetto e eventualmente questo progetto ci fosse pure stato, non è mai stato messo in atto. Quindi la fabbrica del vapore, che nel 2017 sembrava non essere stata granché, in realtà col libro però almeno...
No, l'esperienza è stata ricchissima.
Dall'attività dei laboratori risulta che sono fatte tante cose e anche molto interessanti.
Poi volevo chiederti un'altra cosa. Questi laboratori avrebbero dovuto tenere il loro studio, il loro spazio, credo temporaneamente, e servire anche a un certo ricambio, no? Però non è avvenuto sempre questo.
Allora, vabbè, non è avvenuto perché in realtà la fabbrica del vapore, come dicevo prima, non è mai entrata a regime al 100% finché la fabbrica non è partita, nel senso che la fabbrica era vista, non erano solo i laboratori che dovevano stare alla fabbrica del vapore, ma la fabbrica del vapore doveva anche essere altri servizi. La cattedrale, che poi è stata fatta a un certo punto, dei servizi tipo ristorazione, tipo bar.
L'età dell'oro, il libro di cui Tiziana Ricci ci ha parlato nel suo servizio, FDV Lab l'edizione e www.48.it per sfogliarlo, 48@48.it per acquistarlo. E adesso invece con un ospite a cui do immediatamente il benvenuto, Hans Tuzzi, grande scrittore, saggista, bibliofilo, insomma molte altre cose, inventore del commissario Melis. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno.
Ricordiamo John le Carré, lo pseudonimo di Richard Thomas Archibald Cornwell, nato nel Dorset, morto in Cornovaglia, erudito, insegnante a Eton, laureato a Oxford, linguista, le aveva un po' tutte e anche spia.
Perché lui pubblicò il primo romanzo quando chiamata
per il morto,
quando ancora era in servizio presso l'MI6, cioè il servizio segreto che si occupa dell'estero. E questo non stupisce, perché mentre noi abbiamo avuto la Pizza Connection, i servizi segreti britannici si sono sempre riforniti di informatori nel mondo di Cambridge e di Oxford. Poi magari a volte, come con il famoso caso dei traditori che le Carré raffigura nella talpa, no? Il famoso scandalo degli anni 60-70, con esiti infausti, ma comunque ha sempre attinto a un mondo molto alto a livello culturale. Pensi anche a Graham Greene, per fare il nome di un altro scrittore famoso, no? Che scrisse anche lui poi delle spy story, ma con un tocco di assurdità e di ironia, ecco.
Ecco, e questa conoscenza diretta del mestiere della spia a un certo punto viene meno.
Sì, viene meno con la caduta del muro, con la perestroica, con l'URSS che cessa di esistere, e Le Carré stesso disse in una bella intervista che erano cambiate le regole del gioco, quindi doveva riassestarsi, e da lì iniziarono quei romanzi molto diversi, fra l'altro senza più il personaggio di Smiley, come La Tamburina e i successivi. Ritornò alla Russia con quel romanzo che fu portato sullo schermo con Sean Connery interprete. Ecco, Le Carré ebbe sempre delle bellissime trasposizioni cinematografiche, tranne a mio giudizio l'ultima della Talpa con Gary Oldman e Colin Firth, che dimostra tutta la decadenza dell'Inghilterra.
Nonostante Colin Firth
Gary Oldman, che abbiano vinto il premio come miglior casting, dimostra in che situazione si trova l'Inghilterra, ecco, dal mio punto di vista. Però ebbe sempre grandissimi interpreti, Maximilian Schell nel ruolo del villain, James Mason che fece il primo Smiley, anche se nella versione di Sidney Lumet non si chiamava Smiley, come invece nel romanzo è. La cosa bella la notava Oreste Del Buono, che fu uno degli scopritori italiani di Le Carré e fu anche un suo lucido critico, dicendo che appunto quando dopo la talpa tutti dissero che Le Carré era un grande scrittore, lui si sentì obbligato a essere un grande scrittore, eccedendo un po'. Secondo Del Buono, se i romanzi successivi si fossero tolte 100 pagine sarebbero solo migliorati. Però una nota che è molto interessante di Del Buono, che in questi romanzi di spionaggio dove non c'è un ideale, dove non c'è nulla più, l'unica cosa che palpita è uno smagato e un degradato senso dell'amore.
Certo.
Perché il tallone di Achille di Smiley, sin da Chiamata per il morto, dove viene detto chiaramente che Lady Anne Sercombe lo sposa sconvolgendo i suoi amici aristocratici e dicendo: ma è un tipo di una mediocrità da togliere il fiato, l'ho sposato per questo. Ecco, quello è il punto debole di Smiley. E si arriva alla talpa, che è il vertice di questo ciclo, con la scena di Carla, il capo dei servizi russi, interrogato da Smiley, catturato e interrogato da Smiley, anche se non si è certi della sua identità, che capisce essere quello il suo punto debole e quindi incarica il suo miglior amico numero due nello scacchiere estero di tradirlo, incarica Bill Hayden di tradirlo e di fargli sapere che lui va a letto con sua moglie, perché quello scombinerà le carte razionali di un uomo che non ha più né ideali né speranze ed è quindi il controllore perfetto delle altre spie.
Grazie a Dan Stuzzi potremmo dire che i personaggi, a cominciare da Smiley di John Le Carré, sono in un certo senso contrari, opposti a James Bond e al suo modo sensazionale di chiamarsi,
sì,
James Bond. Potremmo, avrebbero, certo, avrebbero assolutamente avrebbero potuto presentarsi dicendo il mio nome nessuno, rifacendoci a tutt'altra,
esatto,
a tutt'altro,
esatto,
ciclo letterario. Però insomma, John Le Carré è stato veramente uno di quei voltapagina che
un grandissimo ed evidentemente talmente disgustato dall'oggi ha deciso di voltare l'ultima pagina.
Grazie a Dan Stuzzi, come
a
sempre,
voi.
Un saluto
a voi, grazie.
Ringraziando dunque Hans Stuzzi, il grande autore che ha ricordato per noi John Le Carré, noi concludiamo la prima parte di Cult e ritorniamo subito dopo con un altro grande scrittore che sarà nostro ospite. Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12.30 circa. Vi avevo promesso che saremmo ritornati in onda nella seconda parte con un'intervista a un altro grande scrittore. Abbiamo appena lasciato Hans Stuzzi che ci parlava degli aspetti, se volete, forse anche meno percorsi, di John Le Carré. Lo facciamo insieme a Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
Buongiorno.
Buongiorno, eccoti. Allora, ritroviamo un autore che a Radio Popolare è stato già spesso ospite. Presentaci tu, di quale libro parleremo?
Alfabeto Simenon. Alfabeto Simenon sono 26 lettere e ogni lettera è un pezzo della storia del grande giallista, romanziere, noirista, ecco, invento anche una parola, che Simenon. Il libro è stato scritto in modo magnifico da Alberto Schiavone, i disegni sono di Maurizio La Cavalla. Abbiamo Alberto?
Certo, Alberto, ecco. È qui, è una graphic novel, no?
È una graphic novel, sì sì, è veramente fatto bene. E noi possiamo andare avanti, se vuoi, Ira,
sì?
Per un'ora, perché ogni lettera...
Ecco Alberto, ci sente?
Io sì, sento te, ma non sento Sciocchi, purtroppo.
Allora Sciocchi, proviamo a vedere se riusciamo a trasferirci nell'altro studio, dove forse ci senti meglio, e io intanto introduco e trasferisco la domanda al nostro ospite. Dicevi, possiamo andare avanti a lungo per...
Perché ogni lettera è un pezzo di storia di Simenon.
Perché ogni lettera, naturalmente, essendo l'alfabeto Simenon, è un pezzo di storia di Simenon. Chiediamo ad Alberto Schiavone come è nato questo progetto.
Eccomi, intanto grazie a voi e grazie a tutti, scusate per questo piccolo inconveniente tecnico.
È un nostro problema, non ti preoccupare.
No. Ok, il progetto è nato quando circa 2 anni fa Edizioni BD, per cui avevo curato una biografia disegnata di John Belushi, mi ha chiesto un'altra biografia. È chiaro che il mio approccio a un lavoro del genere voleva essere almeno originale, ecco, diciamo, e Simenon è un mostro, un monumento che rischia di fare male quando ci si avvicina. Ho voluto spostare la camera con cui lo si guarda da un'angolazione diversa. Lui è stato il primissimo biografo di se stesso, bravissimo, essendo il signore abbastanza bravo con le lettere, a proposito di grandi scrittori, e io invece ho voluto provare a costruire un abbecedario, 26 capitoli, 26 lettere, argomenti, temi, nomi, alcuni romanzi suggeriti che possano dare sia un oggetto nuovo al simenoniano più tosto, sia un oggetto per avvicinarsi a un grande maestro come Simenon.
Benissimo, allora proviamo di nuovo a vedere se riusciamo a farti ascoltare la voce di Sciocchi Senussi, altrimenti riassumo,
ecco,
le sue domande.
Sono in studio 2, adesso mi sente Alberto?
Alberto, lo senti?
No, purtroppo no, non so come mai, mi spiace.
Allora, l'unico sistema è passare all'altro studio, okay, con le cautele dovute, e quindi intanto io continuo a parlare con Alberto Schiavone, perché Simenon è stato uno degli autori, lo confesso, che ho scoperto addirittura da bambina, perché mio padre ne era un grande fan, e secondo me si presta straordinariamente bene al linguaggio della graphic novel. Giusto Alberto?
Sì, devo dire che è stato un esperimento che da subito mi rendevo conto stesse riuscendo bene, perché la scelta del disegnatore è caduta su Maurizio La Cavalla dopo averne visionati alcuni, e lui ha questo bianco e nero molto sporco, molto grasso, che rende benissimo quelle atmosfere. Come scrivo nella prefazione, Simenon è uno scrittore che da subito ti porta dentro il libro, no? È una delle definizioni che accettiamo su di lui molto volentieri. E nei suoi romanzi da subito respiriamo gli odori, i rumori, i profumi e anche la putta di certi ambienti, sia ambienti geografici, mi verrebbe da dire, che ambienti dell'anima, perché è chiaro che in Simenon tutti i personaggi hanno qualche cosa che cova dentro, almeno nel loro stomaco, e non solo. E Maurizio in questo è molto bravo, perché è molto evocativo come segno, molto, come dicevo prima, anche molto sporco, però ha dipinto benissimo, secondo me, quello che sono le ambientazioni di Simenon, sia appunto nei luoghi, dal Belgio, passando per Parigi e poi anche per tutti gli altri luoghi che abbiamo voluto raffigurare. Cito il capitolo su New York, che non ha testo, abbiamo voluto creare un capitolo muto con solo appunto ambientazione, e in questo noi c'è stato bravissimo, perché lì veramente ci sentiamo dentro New York, la città che non dormiva mai, purtroppo adesso dorme fin troppo.
Ecco, A proposito di lettere, io metterei la A con la G e mi spiego. A è Alias, G è André Gide. Perché per farsi un nome, Sime non ha dovuto cambiare 10.000 nomi. E André Gide, ogni libro che scrive Simenon, André Gide, che è stato Nobel per la letteratura, dice: ma tu sei il più grande di tutti. E quindi da una parte il, diciamo così, il mondo intellettuale che non riconosce a Simenon la sua bravura. Oggi come oggi il Nobel per la letteratura l'hanno vinto cani e porci, per dire. E quindi si inventa anche questi nomi, e dall'altra parte c'è un grande nome, non solo André Gide, penso a Colette, che per loro Simenon è un monumento della letteratura.
Ciao, intanto è bello risentire la tua voce, mi fa piacere che siamo riusciti. Certo, è uno dei grandi temi di Georges Simenon. Non viene accettato, e forse non è stato mai accettato nel salotto buono delle lettere. Le colpe sue sono aver venduto sempre tantissimo e aver scritto romanzi di genere. Quindi sono colpe che ancora adesso marchiano degli autori. Vendere tanto è una colpa che non si perdona neanche adesso agli scrittori. Georges Simenon trova, se vogliamo dare una definizione brutale, un cavallo vincente in André Gide, perché lo porta lì dove lui ha sempre voluto stare, anche se poi in quei salotti Georges Simenon non ci sta bene, perché non è il suo ambiente, è uno mai tranquillo, mai sereno, è un insofferente, quindi c'è sempre questa dialettica tra la sua voglia di essere riconosciuto lì dentro e il suo desiderio invece di far saltare il banco. È chiaramente un autore anarchico, è chiaramente un autore che non ha un canone, e Georges Simenon, la sua grandezza credo stia anche in questo. Certamente in Gide e in Colette prima trova degli alleati, forse anche degli amici. Da Colette prende il grande insegnamento di scrivere con poca letteratura, anche se fa ridere rispetto a quello che ho appena detto, però Colette gli dice esattamente questo: George, troppa letteratura, taglia, sii più semplice. E lui dichiarerà che questo sarà uno dei grandissimi insegnamenti per tutta la sua carriera.
Veniamo all'attualità. Qualche anno fa ho consigliato a tanti, anche sulle pagine di Facebook, di leggere, mi raccomando, leggere La casa dei Krull. Qui siamo alla K, Ira. Perché quello che succede oggi agli stranieri in Italia, praticamente alcuni decenni fa succedeva anche alle famiglie o in Francia o alle famiglie tedesche oppure alle famiglie fiamminghe, belgi. E quel libro lì sembra scritto oggi, non 50 anni fa.
Certo. Peraltro appiana anche qualsiasi dibattito sul Simenon coinvolto meno, sul Simenon razzista, sul Simenon nazista, eccetera, che ogni tanto risalta fuori. La grande lungimiranza di uno scrittore è anche essere universale, essere, come hai detto tu, sempre attuale. Qual è la colpa dei Krull nel romanzo? Essere stranieri. E questo tu hai fatto alcuni esempi, ma potremmo continuare all'infinito, perché lo sai che gli stranieri del mondo sono ovunque e sono sempre stranieri, per l'appunto, e questa è la loro grande o addirittura forse unica colpa. Quello fa veramente molto stupore saperlo scritto così tanti anni prima di un dibattito che è tuttora attuale.
Ecco Alberto, un altro capitolo molto importante della vostra graphic novel sono le donne di Simenon, e ovviamente tu hai privilegiato i romanzi rispetto ai gialli, perché nei gialli c'era i suoi aiutanti e poi c'era la moglie, invece nei romanzi era pieno di donne.
Allora, è chiaro che una delle tante ossessioni di Simenon sono stati sicuramente i suoi amori, le sue donne,
i suoi matrimoni, le sue passioni. Era un uomo pieno di ossessioni, tra cui le donne e il sesso, per l'appunto. Ho voluto sicuramente dare un segnale. Io tifo per i romanzi duri e non sono un megrettiano, questo lo dico anche per onestà verso chi si vorrà avvicinare al libro, anche se a Maigret è dedicato un intero capitolo, oltre a molti accenni all'interno di tutto il lavoro. Però le sue donne mi interessava cristallizzarle in un capitolo intero, l'una, le donne più importanti che lui ha avuto, quindi le mogli, ma anche le persone che l'hanno accompagnato sia all'inizio che alla fine della sua carriera, ma anche della sua vita, appunto, sono state le sue compagne. Adesso ci si perderebbe nel dire la donna dietro il grande uomo, la grande donna dietro un piccolo uomo, eccetera, eccetera, rischia di diventare un arzigogolo che non ci serve. Però qui sicuramente abbiamo voluto far scoprire, al di là delle dichiarazioni, anche se vogliamo un po' da macio, delle 10.000 donne che lui gomito a gomito si confessava con Fellini, abbiamo voluto far vedere in effetti chi ha accompagnato Simenon nel suo percorso e lo ha accompagnato a fianco, senza voler mettere nessuna indicazione se davanti, dietro, a destra o a sinistra.
Noi siamo, ovviamente siamo Radio Popolare, siamo molto popolari, quindi Maigret per noi, anzi io preferisco Maigret, non è che preferisco Maigret, le metto sullo stesso piano Maigret e romanzi, anche perché Maigret non è un commissario ma è un psichiatra, un psicologo, e tu hai dedicato, come dicevi, un intero capitolo che è Q come Q des Orfèvres.
Sì, per motivi che mi fa piacere confessare a voi che siete anche amici, le 26 lettere hanno avuto un lavoro di preparazione un po' più faticoso di quello che può sembrare, perché chiaramente sono pronte già per la traduzione sia in inglese che in francese, le due lingue dove ovviamente questo libro deve andare. Quindi la M si è finita madre, che è molto, molto banalmente il personaggio più importante della vita di Simenon. Maigret aveva bisogno di una collocazione. Ho pensato che lì ci stava bene, perché chiaramente la casa di Maigret è il commissariato, e quello è la sede del commissariato che tutti i maigretiani conoscono. Maigret è il grande miracolo produttivo di Georges Simenon, perché la qualità che regge è altissima, ed è altissima per tutta la produzione. È anche qui un cavallo vincente, perché gli permette di monetizzare, se vogliamo essere molto brutali, diventa famosissimo grazie a Maigret, e la scaltrezza di Georges Simenon sta anche nel fatto che a un certo punto lui e Maigret lo abbandona, decide che è finita e che lui vuole fare soltanto altri tipi di romanzi. A un certo punto Simenon si può permettere il lusso anche di smettere con gli altri romanzi e decidere che non scriverà più.
Benissimo, allora noi ringraziamo molto Alberto Schiavone, dicevamo Alfabeto Simenon, edizioni, adesso ce lo ricordiamo e apriamo il libro, ci aiuta lui?
Bidi.
Benissimo, allora questo alfabeto che scandisce in 26 lettere tutto quello che c'è da sapere su Simenon. Una domanda brevissima ad Alberto Schiavone: ti piace Le Carré?
Non sono un suo grosso lettore, penso di aver letto due romanzi, mi sono goduto tantissimo la vostra conversazione con Anstuzzi, che è un autore che inspiegabilmente ho letto più di Le Carré. Però, questo forse farà piacere a lui e
a noi anche, che è il nostro amico,
esatto.
Grande.
Quindi sono molto contento, mi sono molto goduto la vostra conversazione.
Grazie davvero. Allora, grazie a Sciocchi Si Musica, ha intervistato Alberto Schiavone. Dedichiamo a tutti quanti, a Simenon in primis, questo estratto dalla colonna sonora di Ascensore per il Patibolo, che non c'entra con Simenon, l'autore era un altro, era Calef, di Miles Davis, perché in quell'anno, nel 58, quando fu registrata in una notte sola questa colonna sonora, in quell'anno Miles Davis conobbe anche Simenon, Juliette Gréco, insomma, e tanti altri. A risentirci, grazie.
Grazie a voi, ciao.
A presto. Straordinaria la colonna sonora di Ascensore per il patibolo, Miles Davis, la sua orchestra in tournée a Parigi, insomma anni veramente di cui si può essere invidiosi, perché doveva essere veramente un ambiente nel 58, quello di Parigi, incredibile. Anche quello in cui nasce il suggerimento d'ascolto di musica classica del lunedì del maestro Giuseppe Califano. Richard Strauss, una sinfonia alpina, opera 64, qui la sentiamo eseguita dalla VDR, la VDR, anzi Symphony Orchestra, diretta da Semyon Bykov. Ascoltiamone l'Incipit. Maestro Califano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Eine Alpensinfonie, che musica che dà l'idea della potenza soverchiante, no? Delle Alpi.
Eh sì, delle Alpi. L'idea mi era venuta perché l'11 dicembre c'è stata la giornata internazionale della montagna e quindi questo è uno dei brani, forse tra i pochi esplicitamente dedicati alla montagna. Abbiamo Una notte sul Monte Calvo di Mussotti, ma insomma c'è una leggenda e tutto. Qui invece è proprio la montagna in ogni suo aspetto. Abbiamo ascoltato l'inizio, che è il primo e il secondo, iniziava il secondo episodio dell'Alba, dei 22 episodi che sono raccolti in questo poema sinfonico di Richard Strauss, l'ultimo, scritto nel 1914-15, quindi siamo, insomma, veramente era ormai diventato un operista famoso. I poemi sinfonici della gioventù, diciamo così, erano già distanti di una quindicina d'anni, 15-20 anni, quindi è un po' un rimettersi in gioco di Richard Strauss, ormai famosissimo, e questo inizio è curioso perché è lo stesso, questo si bemolle iniziale e questa scala che avete sentito all'inizio, è lo stesso frammento che utilizza Fausto Romitelli, il compianto compositore morto giovanissimo, ahimè, nel suo Did City Radio Audiodrome, che è il frammento che lui poi trasforma e deforma con l'orchestra ed elettronica, ma è un lavoro stupendo anche di Romitelli, ed è un segno che abbia scelto questa discesa, perché è un po' una delle ultimissime opere del vecchio mondo, se volete, no? Considerate che nel 1914-15 sono gli anni in cui Stravinsky ha già scritto La Sagra della Primavera. Quindi siamo la nuova musica di allora era ormai arrivata, e Richard Strauss era una generazione diversa, ha iniziato a scrivere questo poema sinfonico pensando all'amico Mahler morto da poco, ed è curioso che, non so se avete mai letto, altrimenti fatelo, il libro bellissimo di Alex Ross, Tutto il resto è rumore, che inizia esattamente con questo, parlando di Strauss e Mahler, inizia il racconto del Novecento, no? Quindi è un po' un po', come dire, da qui questo è l'ultimo passo del tardo romanticismo, del romanticismo, quindi qui ascoltiamo Wagner, ascoltiamo lo stesso Mahler, c'è veramente un mondo che si dischiude enorme, e ascoltiamo ovviamente Richard Strauss. I movimenti sono 22, c'è la descrizione, se volete, anche a volte volutamente descrittivo di tutta una giornata intera sulle Alpi, che era un'esperienza vissuta davvero da Strauss da giovane. È un'opera che ascoltiamo poco dal vivo, non quanto dovrebbe, perché ahimè ci vogliono 125 persone almeno per suonarla, perché c'è un organico enorme. Ci sono, Strauss aveva previsto anche per alcuni strumenti, soprattutto per gli strumenti a fiato, c'era questo aerofone o aerofor, dipende un po', che è un'invenzione che non ha preso tanto piede, per gli strumenti a fiato, per far tenere loro le note lunghissime come se fossero strumenti ad arco. Per fortuna gli strumentisti a fiato un po' già conoscevano la respirazione circolare e tuttora la usano, quindi questo strumento non ha preso piede. Ma per dire quanto pretendeva Strauss dall'orchestra, sappiamo che è uno dei compositori più difficili. La cosa curiosa è che dopo una carriera di grandi successi, quando arriva a scrivere questo poema sinfonico, lui stesso scrive di se stesso: finalmente ho imparato ad orchestrare. Lui che era, come dire, uno dei più grandi orchestratori, più ammirati da tutti, da Puccini, da Stravinsky, insomma aveva pensato di aver imparato ad orchestrare solamente nel 1915, ed è molto curioso.
Ma allora, dunque, caro maestro Giuseppe Califano, io sarò molto contenta quando finiranno le restrizioni, sì, come ben si sa, alla musica dal vivo, però sentirò la mancanza di questi suggerimenti di ascolto, come credo molti nostri ascoltatori. Grazie davvero per questa spiegazione, sempre appassionata, interessantissima. Eine Alpensinfonie, una sinfonia alpina, opera 64 di Richard Strauss, nell'esecuzione del Westdeutsches Rundfunk, l'orchestra sinfonica della radio di uno dei canali media della radio tedesca, diretta da Semyon Bykov. Come sempre la teniamo per l'ultimo minuto di Cult come sigla finale, e che sigla. Grazie a Giuseppe Califano e ci risentiamo per il prossimo weekend, per gli ascolti di Natale, diciamo, delle feste.
Direi di sì, direi che lì ci tocca. Fortunatamente ci tocca parlare anche della musica di Natale, dai.
Grazie.
Almeno quella c'è rimasta.
E quella c'è rimasta. Grazie, a risentirci.
Ciao.
Dunque un saluto da Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, fra poco le notizie. Noi torniamo domani alle 11.30, cercateci in podcast, sul sito, sull'app di Radio Popolare, scriveteci a cult@radiopopolare.it. Un saluto da Ira Rubini.